Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male, uffa.
Di fiabe da narrare, venite con me nel mio mondo fatato per sognare, non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me, basta un po' di fantasia e di finisce così, questa favola breve se ne va, se ne va.
Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.
Un emiro aveva tre figli, che pian piano crebbero e divennero grandi. Quando furono ormai dei giovanotti, il padre un giorno disse loro: «Ora dovete prendere le vostre lance, montare a cavallo e uscire con me dal villaggio». I figli andarono a prendere le loro armi, balzarono in sella e cavalcarono col padre nella steppa. Il padre disse: «Ora, figli miei, voglio vedere se nel maneggiare le armi siete abbastanza abili da poter difendere una donna». «Vedete quelle gazzelle? Date loro la caccia con le vostre lance. Io sarò a guardare come saprete destreggiarvi». A quelle parole i tre figli si allontanarono al galoppo, mentre il padre li seguì lentamente, a una certa distanza. I tre figli scagliarono le loro lance verso i maschi, spingendo i branchi ora da una parte, ora dall'altra. Il padre, da lontano, osservava con quanta abilità essi impiegavano le loro lance contro gli animali, e quando dopo qualche ora tornarono, ognuno aveva ucciso tre antilopi. Il padre disse: «Ora torniamo indietro, rientriamo al villaggio, ma quando saremo arrivati, ognuno di voi potrà conficcare una lancia davanti alla casa in cui vive la fanciulla che vorrebbe in sposa. Così io potrò andare a far visita ai suoi genitori e sistemare la faccenda». Il padre attraversò a cavallo il villaggio assieme ai figli. Quando passarono davanti alla casa di un uomo molto in vista, che aveva una bella figlia, desiderata da tutti i giovani del luogo, il figlio maggiore piantò in terra il proprio giavellotto. L'emiro disse: «Bene, sistemerò ogni cosa più tardi». Quando passarono davanti alla proprietà di un altro uomo particolarmente in vista, la cui figlia era altrettanto desiderata, il secondo figlio piantò in terra il proprio giavellotto e l'emiro assentì col capo e disse: «Bene, anche questa faccenda sarà regolata più tardi». Poi continuarono a cavalcare per tutto il villaggio. Il figlio minore faceva scartare per gioco il suo cavallo ora a destra, ora a sinistra. Roteava la lancia tra le dita, ma non accennava a conficcarla al suolo davanti a questa o a quella proprietà. Giunsero così alla fine del villaggio. Il padre disse: «E adesso che cosa farai, figlio mio? Non vuoi sposare nessuna donna?» Ma il figlio minore si mise a ridere e disse: «Certo che voglio sposare una donna, ma le fanciulle di questo villaggio non sono abbastanza belle. Sarà il deserto a darmi la più bella delle sue fanciulle». Il giovane rise e diede di sproni nei fianchi del cavallo, facendolo impennare. Allora scagliò la sua lancia, che spinta dal vento volò lontana nel deserto. L'emiro scosse la testa e disse: «Figlio mio, se non fossi così giovane non giocheresti in quel modo con la tua arma e con noi. Come posso ora andare a regolare le cose con una donna di cui non conosco né il nome né la famiglia? Dovrai essere tu, figlio mio, a inseguire la tua lancia e ad aggiustare le cose da solo, Io non posso far nulla. L'emiro girò il proprio cavallo e con gli altri due figli tornò, attraversando il villaggio alla propria seriba. Il figlio minore rimase invece dove era, a guardare il deserto. Si vergognava molto, perché sapeva che suo padre era offeso e che la colpa era sua. Il giovane era molto bello e tutte le donne e le fanciulle gli volevano bene, ma non aveva ancora provato nessuna vera inclinazione, e proprio perché non avrebbe saputo che cos'altro fare aveva gettato la lancia nel deserto. Spronò quindi il suo cavallo e si inoltrò nel deserto, nella stessa direzione in cui aveva scagliato la lancia. Il giovane cavalcava nel deserto e guardava attentamente in ogni direzione per ritrovare la sua lancia. Per un'ora cavalcò, ma non la vide. Il giovane disse: «Il mio giavellotto è sempre stato il mio migliore amico, fin da quando ero ragazzo, e non può essere fuggito come uno schiavo ribelle». Il giovane continuò ancora a cavalcare e a cavalcare, sempre nella direzione in cui aveva scagliato la sua lancia. Seguiva quella direzione e guardava attentamente a destra e a sinistra e diceva tra sé: «La mia lancia non è stupida come una trave e sa bene che devo cercarla come una madre cercherebbe il figlio. Che cosa ha combinato la mia lancia?» Il giovane continuava a cavalcare, attento a seguire la stessa direzione in cui l'aveva scagliata. Guardava a destra e a sinistra, ma non vedeva da nessuna parte quello che cercava. Il giovane disse: «Mio padre aveva ragione. Ho giocato con troppa leggerezza. So che la mia lancia da sola non sarebbe mai stata in grado di volare così lontano. Dovrò certamente affrontare qualche impresa straordinaria. Ma dal momento che ho deciso di percorrere questa strada, non mi sottrarrò a quello che mi attende». Il giovane continuò a cavalcare ancora per un breve tratto. Poi vide un albero solitario svettare nel deserto e la sua lancia piantata nel suo ceppo. Il giovane disse: «Sopra quest'albero, dunque, deve vivere la donna che ho scelto». Si avvicinò e guardò in su. Tra i rami dell'albero stava accoccolata una giovane femmina di ghirda. La ghirda è una specie di scimmia. Il giovane guardò la ghirda e disse: «Sei tu, dunque, la sposa che ho scelto?» La ghirda rispose: «Proprio così». Il giovane disse: «Almeno sei capace di parlare, anche se non mi porterai in dote preziosi tappeti o un morbido angreb, né olio o cibi prelibati. Almeno sei capace di parlare». La ghirda disse: «Questo lo so fare. Non dimenticare però che sei stato tu a scegliermi in sposa, scagliando la tua lancia». E il giovane: «No, non potrò mai dimenticarlo. Ma mio padre non vorrà venire fin qui per sistemare le cose con i tuoi genitori. Sali dunque sul mio cavallo e io ti porterò a casa mia». Il giovane strasse la lancia dal ceppo dell'albero e porse il braccio alla ghirda. La ghirda lo afferrò e scese dall'albero montando in groppa al cavallo. Allora il giovane si diresse verso casa insieme alla sua ghirda. Giunto a casa, mostrò alla ghirda l'angreb. La ghirda si coricò e prese sonno. Il giovane andò dal padre e disse: «Padre mio, avevi ragione. Ho scagliato la lancia nel deserto e quando sono partito per cercarla, l'ho trovata piantata nella sabbia davanti alla casa di una ghirda». Il padre disse: «E che cosa hai fatto?» «Ho portato la ghirda con me a casa». L'emiro disse: «Dovrai regolare da solo la tua situazione». «Abiterò nella mia casa, così come me la farà trovare mia moglie. Ho dato alla ghirda un angreb e le procurerò cibo e bevande, di più non posso fare». I due figli maggiori dell'emiro si sposarono. Le loro mogli arredarono le case. C'erano tappeti, cuscini, stoviglie d'ogni sorta. Un giorno l'emiro disse al figlio maggiore: «Figlio mio, domani verrò a farti visita e pranzerò con te. Ho voglia di vedere come vivi da quando sei sposato». Il figlio maggiore corse a casa e disse alla moglie: «Domani mio padre verrà a pranzo da noi. Fai in modo che si trovi bene». Il giorno seguente il padre arrivò ad accoglierlo. Arrivò e ad accoglierlo trovò suo figlio. Il figlio lo fece entrare e lo invitò a prendere posto su cuscini e tappeti. Giunsero poi alcuni schiavi vestiti accuratamente, servirono un sorbetto profumato e portarono quindi diverse pietanze su una bella sinia. Il padre si guardò bene intorno e si alzò solo quando fu tardi. Poi disse al figlio: «Vedo, figlio mio, che hai fatto un buon matrimonio e che tua moglie provvede in modo eccellente a te e alle faccende domestiche». Il giorno successivo, il padre fece visita nello stesso modo al secondo figlio, dopo avergli preannunciato il suo arrivo. Anche questa volta l'emiro trovò una splendida accoglienza e una casa riccamente arredata. Augurò perciò anche al secondo figlio una vita domestica felice. Il figlio minore, quel pomeriggio, era uscito a cavallo e aveva vagato nei dintorni, perché da quando divideva la casa con la ghirda non si sentiva più a proprio agio tra le mura d'argilla, e se prima non gli erano mai parse brutte, ora che la ghirda stava a casa sua e lui poteva paragonare la propria dimora con quelle accoglienti dei fratelli felicemente sposati, trovava insopportabili quelle mura. Il giovane tornò poi verso casa e incontrò il padre, che aveva appena pranzato dal secondo figlio. Il giovane salutò l'emiro. L'emiro disse: «Come va, figlio mio? Ieri ho pranzato dal mio primogenito e oggi dal secondogenito. Sono stato benissimo da entrambi. Sono entrambi felici da quando si sono sposati». Il giovane disse al padre: «Padre mio, io non posso chiederti di venire domani a pranzare da me». Il giovane tornò a casa tardi quella notte. Si sedette sospirando sull'angreb. Sospirava e aveva il cuore oppresso. Nella stanza accanto la ghirda era sdraiata sul suo angreb. La ghirda udì i sospiri e i lamenti del marito e andò da lui. La ghirda si sedette accanto al giovane sull'angreb e disse: «Dimmi che cosa ti affligge, forse si può trovare un rimedio». E il giovane: «Tu sei una brava ghirda, se ti preoccupi tanto del mio affanno, ma aiutarmi non è più possibile, perché proprio come tu preferiresti una ghirda maschio a qualsiasi uomo, anche al figlio dell'emiro, allo stesso modo qualsiasi fanciulla e qualsiasi donna sarebbe in grado di badare alla casa meglio di te, pur non mostrando magari altrettanta partecipazione nei miei confronti». La ghirda disse: «Ascolta, tu sei il figlio di un emiro, ma sei soltanto un uomo e non puoi sapere che cos'è una ghirda, che cosa sente e che cosa è in grado di fare. Perciò dimmi qual è il tuo affanno». E il giovane: «Mia buona ghirda, io ti ho trovata nello stesso giorno in cui i miei fratelli maggiori hanno scelto le loro mogli. Queste donne ora hanno arredato e reso accoglienti le loro case. L'altro ieri mio padre ha pranzato dal mio fratello maggiore, ieri dal secondogenito, e ha trovato tutto molto bello, ricco e accogliente, perché le loro mogli hanno ordinato ogni cosa nel migliore dei modi. Domani mio padre dovrebbe venire a pranzo da noi, ma come posso offrirgli da mangiare qui, per terra, tra queste pareti d'argilla?» La ghirda disse: «È tutto qui?» E il giovane: «È quanto basta rattristarmi». La ghirda disse: «Ma è semplicissimo. Sella in fretta il tuo cavallo e riportami nel deserto questa notte stessa. Allora la brutta ghirda smetterà di darti fastidio. Nel deserto c'è una città in cui vivono donne ricche e bellissime. Ti indicherò io il cammino. Ne prenderai una che verrà con tutti i suoi averi e per domani sera ti sistemerà la casa. Credimi, non sarà affatto difficile». E il giovane: «Tu sei proprio una brava ghirda, ma dimmi, di te cosa ne sarà?» «Io morirò». Il giovane disse: «Tu sei una brava ghirda, non devi morire. Sono stato io a sceglierti lanciando il mio giavellotto. Tu non devi morire a causa mia. Torna a dormire sull'angreb. Posso vivere anche così e non c'è nessun bisogno che mio padre mi faccia visita. Ma ti ringrazio per essere venuta qui da me a chiedermi del mio affanno. Il mio affanno ora è svanito». La ghirda disse: «Dunque non mi riporterai nel deserto per conquistare una donna giovane e bella?» Il giovane rise e disse: «Ma no, non lo farò. Tu rimarrai a casa mia, come la mia buona ghirda. Allora ti spiegherò una cosa. Hai mai visto prima d'ora una ghirda che sa parlare?» «No, mai!» disse il giovane. La ghirda disse: «Se tu stesso ammetti che questa è una cosa strana, crederesti che io sia capace anche di qualche altra cosa strana?» E il giovane: «Certo che lo crederei». La ghirda disse: «Allora domani mattina va da tuo padre, l'emiro, e pregalo di venire da te a pranzo. Tuo padre si troverà benissimo, proprio come dei tuoi fratelli». «Va bene, lo farò». La ghirda si alzò e tornò a dormire nella sua stanza, sull'angreb. Il giovane rimase a sedere sul suo giaciglio. «Questa storia della ghirda è diversa da tutte quelle che ho sentito finora». Poco dopo il giovane entrò nell'altra stanza senza far rumore, per rivedere ancora la strana ghirda, e si avvicinò al suo angreb. Un raggio di luna, penetrando da una fessura del vecchio muro, illuminava la ghirda che dormiva sull'angreb volgendo le spalle alla luce. Il giovane la osservò e vide che il pelo della scimmia era lacerato in un punto, da cui usciva una lunga ciocca di capelli, morbidi come seta e intrecciati con fili d'oro. Il giovane osservò i suoi capelli, li accarezzò con mano lieve. Allora la ghirda sospirò leggermente nel sonno ed egli scivolò via veloce e silenzioso nella sua stanza. Nella sua stanza c'era la lancia che aveva scagliato nel deserto e accarezzandola disse: «Mia buona amica, tu sei capace di volare lontano, ma non sai parlare. Quante cose altrimenti potresti dirmi su questa storia?» L'indomani, verso mezzogiorno, il giovane andò dal padre e disse: «Padre mio, l'altro ieri tu hai pranzato dal primo dei tuoi figli, ieri hai pranzato dal secondo. Vieni da me oggi e pranza con me, che sono il terzo dei tuoi figli.» Il padre disse: «Povero figlio mio, tu non ti sei sposato e hai gettato via la felicità e ogni agiatezza per una ghirda. Ma te ne accorgeresti ancora più amaramente se io dividessi con te il cibo nella tua casa solitaria.» E il giovane: «Padre mio, ti prego, vieni da me soltanto oggi.» L'emiro disse: «Non voglio negarti quello che desideri, verrò.» Il padre salì a cavallo e si diresse verso la casa del figlio in sua compagnia. Quando i due cavalieri furono giunti davanti alla casa, dalla porta d'ingresso uscirono due schiavi magnificamente vestiti e andarono a prendere i cavalli. Altri due servi intanto srotolarono un lungo tappeto di seta dall'uscio al portone, aiutarono l'emiro e suo figlio a scendere di sella e li seguirono quando essi, sul tappeto di seta, entrarono in casa. Quando l'emiro e il figlio giunsero alla porta, vennero loro incontro dei bellissimi fanciulli con catinelle, brocche e asciugamani perché potessero rinfrescarsi. Altri presero in consegna le loro calzature, in modo che non avessero a sporcare i bei tappeti stesi sul pavimento. L'emiro entrò per primo nella stanza e chiese subito al figlio: «Figlio mio, che cos'è successo? Spiegamelo!» Il giovane disse: «Padre mio, non so spiegarti nulla perché non sono neppure sicuro che questa sia la mia casa. Ti prego però di prendere posto su questi cuscini e di accettare la mia ospitalità, seppur ho il diritto di chiamare mia questa ospitalità.» L'emiro si sedette, il giovane si sedette. Entrambi ammirarono i tappeti stesi sul pavimento e quelli alle pareti e videro la seggiola su cui poggiava una sinia d'oro con 30 pietanze diverse. L'emiro mangiò e ritenne quei cibi i migliori che avesse mai assaggiato, ma non lo disse. E pensò invece tra sé: «Non domanderò nulla a mio figlio, perché questa storia della ghirda è un'unica menzogna, e se lo interrogassi lui mi mentirebbe ancora. Io stesso vedrò come smascherare le sue bugie e punirlo.» Il giovane mangiò e ritenne di non aver mai mangiato così bene in vita sua, ma non lo disse, e pensò tra sé: «Da quando ho visto i capelli di seta intrecciati d'oro sotto il pelo di scimmia della mia ghirda, l'unica cosa che so per certo è che lei... e che di lei non so assolutamente nulla. Se raccontassi qualcosa a mio padre, non mi crederebbe e mi riterrebbe un bugiardo, ma io farò in modo di scoprire che cos'altro nasconde il pelo di scimmia della mia ghirda.»
Dopo che l'emiro e suo figlio ebbero mangiato, il padre si alzò e disse: «Figlio mio, vedo con gioia che tu vivi altrettanto felice come i tuoi fratelli maggiori. Ora devo lasciarti. Accompagnami a casa e non dimenticare che per il pranzo che mi è stato offerto dalle vostre mogli vi sono debitore di un invito. Perciò voglio vedervi tutte e tre, con le vostre splendide mogli, domani sera a cena da me.» Il figlio disse: «Bene, verrò.» L'emiro sorrise e disse: «Ma non venire solo, devi portare anche tua moglie, che oggi si è presa tanta cura di me, in modo che io la conosca e possa ringraziarla.» Il figlio accompagnò il padre a casa, ma quando fece ritorno alla sua dimora, la trovò sporca e disadorna, come prima. Di soppiatto si infilò nell'altra stanza, dove la ghirda giaceva sull'angreb, ma non riuscì a vederne i capelli, La luce della luna non attraversava la fessura del muro. Il vento portava dentro soltanto sabbia, che gli entrò negli occhi e lo ricacciò nella sua stanza. Il mattino seguente, il giovane tornò subito dalla sua ghirda. Si sedette sul bordo dell'Angrèves e disse: «Mio padre ieri se n'è andato tutto soddisfatto. E la ghirda, lo so». Il giovane disse: «Mio padre ha detto che oggi i suoi tre figli devono andare a cena da lui, con le loro mogli». E la ghirda, lo so. Il giovane chiese: «Che cosa devo fare adesso?». La ghirda rispose: «Devi andare». Il giovane disse: «Quale donna devo portare con me?». E la ghirda: «Riportami subito nel deserto e prendi con te un'altra donna, che io stessa ti indicherò». Il giovane chiese: «E che cosa sarà di te?». La ghirda rispose: «Lo sai già, io morirò». Il giovane disse: «Ma anch'io ti ho già detto che non lo voglio». E la ghirda: «Allora rimane una sola possibilità, che io venga come tua moglie alla festa di tuo padre». Il giovane si spaventò all'idea. Sapeva infatti che le mogli dei suoi fratelli erano molto belle e non voleva portare come moglie una scimmia pelosa. Il giovane non disse nulla. La ghirda disse: «Tuo padre oggi mi ha invitato come tua moglie. Fa quello che vuoi. Riportami nel deserto e scegliti un'altra donna, oppure lascia che vada da sola. Non ti chiedo di accompagnarmi, ma ci andrò». Il giovane uscì di casa. Profondamente triste, si sdraiò nel cortile. Quando fu mezzogiorno, la ghirda gli si avvicinò e disse: «Ti rinnovo la mia proposta, riportami nel deserto e lascia che ti cerchi una bella moglie». E il giovane: «No, tu non devi morire». La ghirda disse: «Ma allora andrò alla festa di tuo padre». E il giovane: «Sì, va, ma va da sola». «Anch'io me ne andrò solo». Poi il giovane si alzò e sellò il cavallo. Si allontanò un poco, affidò il cavallo a un amico e, camminando sopra i tetti, raggiunse fin dove la luna aveva gettato la sua luce, attraverso la fessura del muro, sull'Angrèves della ghirda. Quando fu buio, vide la ghirda alzarsi dall'Angrèves, il pelo della scimmia, e ne trasse un... La ghirda frugò con la mano nel punto in cui si apriva il pelo della scimmia e ne trasse un almas, un diamante, che splendeva più di qualsiasi lucerna. Poi la ghirda si filò da sopra la testa la pelle di scimmia. Allora il giovane vide fluire i suoi capelli di seta, sempre più lunghi, e vide che tra i neri capelli di seta erano intessuti lunghi fili d'oro. La fanciulla sfregò con la mano un punto della ruvida parete d'argilla e subito apparve uno specchio. Allora il giovane poté vedere attraverso la fessura del muro che la ghirda era una fanciulla, bella, oltre ogni misura, tanto bella che egli cominciò a tremare per l'emozione e poco mancò che dal tetto precipitasse al suolo. Poi la ghirda si sfilò completamente la pelle di scimmia ed egli poté vedere, sotto il leggero tessuto che la copriva, il giovane corpo e bello, le membra bianchissime e le curve del suo seno. Mentre la ghirda se ne stava in piedi davanti allo specchio, nella casa d'argilla, il giovane figlio dell'emiro era così felice che si sarebbe messo a gridare. Per soffocare la gioia, si morse la mano e non poté far altro che affondarvi i denti. La ghirda, intanto, guardava allo specchio. Si pettinò i capelli, estrasse dalla pelle di scimmia gioielli di ogni tipo. Al collo si mise una collana d'oro, ai polsi e alle caviglie anelli d'oro. Gettò poi la pelle di scimmia sull'Angrèves e avvolse in un lungo scialle del giovane e lasciò la casa per andare dal suocero. Ma appena il giovane si accorse che la ghirda aveva lasciato la casa, scese dal tetto ed entrò. Guardò nella stanza della ghirda, vide la pelle di scimmia, la prese e la gettò nel fuoco. Poi si mise sull'Angrèves e aspettò che il ritorno della fanciulla. Nel frattempo, la giovane stava arrivando dalla seriba dell'emiro. Dapprima entrò nella casa in cui la moglie dell'emiro sorvegliava i preparativi del pranzo. Quando l'anziana donna vide arrivare la fanciulla velata, domandò: «Chi sei?». La fanciulla disse: «Io sono colei che il più giovane dei tuoi figli ha scelto in sposa». «E la vecchia, mostrami il tuo volto». La fanciulla scostò lo scialle. La madre lo osservò a lungo e disse: «Figlia mia, stai in guardia dal padre del tuo sposo, da mio marito, l'emiro». E la fanciulla: «Madre mia, ti prego, dammi un pane». La vecchia diede un pane alla fanciulla. La fanciulla prese il pane sotto il braccio e si avviò verso la casa dell'emiro. I due figli più vecchi erano già dall'emiro, con le loro mogli. Le donne erano belle ed erano riccamente vestite e adorne di preziosi gioielli. L'emiro parlava con le mogli dei suoi figli. L'emiro disse: Verrà anche la donna che il più giovane dei miei figli ci ha scelto come sposa. Il guardiano, lasciata la porta, entrò per annunciare. Una donna velata sta attraversando il cortile. I fratelli dissero: deve essere tutta la sagacia del nostro fratello, più giovane, quello che sta arrivando. E le loro mogli: deve essere la scimmia, quella che sta arrivando. Dovremmo anche noi mangiare dello stesso piatto? L'emiro disse al suo guardiano: falla entrare. La porta si aprì. La donna velata fece il suo ingresso e si fermò. L'emiro disse: chi sei? E la donna velata: io sono la fanciulla che il più giovane dei tuoi figli ci ha scelto come sposa. L'emiro disse: anche le donne degli altri miei figli sono qui e non sono velate, scopriti, noi non ti offenderemo. La donna velata: come potrebbe volermi offendere il padre di colui che mi desidera in sposa? Poi fece cadere il lungo scialle. La stanza si illuminò all'improvviso. Era come se prima fosse stata notte e ora fosse soltanto il sole. La fanciulla disse: per quale motivo dovreste offendermi? I figli maggiori dell'emiro guardavano la fanciulla. Le loro mogli guardavano la fanciulla. L'emiro guardò la fanciulla e disse tra sé: questa fanciulla deve diventare mia moglie. Io ucciderò mio figlio. La fanciulla prese il pane che aveva sotto il braccio, che era stato dato dalla moglie dell'emiro. Era diventato un'alma, un diamante. La fanciulla porse il diamante all'emiro e disse: prendilo, in segno d'omaggio. Io non sono quella che credevate. Ho indossato la pelle di scimmia per vedere se il tuo figlio più giovane è tanto buono quanto è bello. Gli ho procurato gravi affanni con la pelle di scimmia e ora voglio tornare a casa per porvi rimedio. Anche nel più cupo tormento, infatti, non ha voluto che la misera scimmia morisse. Per questo intendo essere per lui una brava moglie e dargli tutto ciò che potrò come figlia del Melik del Jin. Detto questo, la fanciulla riprese lo scialle e uscì. Nessuno ebbe il tempo di aggiungere altro. Il giovane sedeva sull'angreb e aspettava. Dopo qualche tempo vide fuori, nell'oscurità, un chiarore. Poi di passi e vide che la sua casa era illuminata da una serie di lumi e lucerne. Ovunque guardasse spuntavano tappeti e cuscini. Più i passi si avvicinavano, più le stanze diventavano alte e spaziose. Si accorse che anche la sua veste mutava e che fuori gli uccelli cantavano, anche se era notte. Poi la porta si aprì. La figlia del re del Jin entrò e lasciò cadere lo scialle. La figlia del re dei Jin gli si avvicinò, si inginocchiò ai suoi piedi e baciò la ferita che si era procurata alla mano per soffocare la propria emozione. Subito la ferita si rimarginò. Il figlio dell'emiro fece alzare la figlia del re dei Jin. Poi camminarono per le luminose sale del serraglio, in cui da quel momento il giovane visse assieme la sua bella moglie. L'emiro pensò tutta la notte a come fare per uccidere il figlio e poter così sposare la bella nuora. Il giorno seguente mandò a chiamare il giovane e gli disse: figlio mio, ho sentito dire che stai allestendo un giardino. Se fai questo per te, puoi fare senz'altro anche qualcosa per tuo padre. Perciò, fai in modo che entro domani pomeriggio nel mio giardino cresca una nuova vite. Ho ospiti domani sera e dovranno poter gustare i grappoli. Nel Kordofan si dice Einab, maturi della mia vite. Se non ci riuscirai, domani sera ti farò uccidere. Il figlio se ne andò. Giunse afflitto nel suo serraglio e afflitto si gettò sui cuscini. Poco dopo venne la sua giovane e bella sposa. Gli accarezzò i capelli dicendo: dimmi il motivo del tuo affanno. Il figlio dell'emiro spiegò che cosa suo padre avesse preteso da lui. Quando ebbe finito, la figlia dei re dei Jin rise e disse: se si tratta solo di questo non c'è difficoltà. Porta l'acqua di questa bottiglia nel giardino di tuo padre, inumidisci nella terra, piantaci poi un ramo secco e di a tuo padre che deve solo decidere quanti grappoli dovranno crescere nella sua vite. Il giovane prese la bottiglia che sua moglie gli porgeva, salì nuovamente a cavallo e si recò nel giardino. Piantò il ramo secco, andò dal padre e gli disse: ora devi solo decidere quanti grappoli dovranno crescere su questa vite e tutto sarà a posto. Poi il figlio dell'emiro ripartì. Quando il giorno seguente gli ospiti dell'emiro si ritrovarono tutti nel suo giardino, dal ramo secco era spuntata una magnifica vite e ogni ospite poté cogliere uno splendido grappolo d'uva. L'emiro tuttavia si adirò ancora di più. Il giorno dopo fece venire nuovamente il figlio e gli disse: figlio mio, Fai in modo che domani, verso quest'ora, accanto alla mia casa ci sia un campo pieno di cocomeri maturi. Il figlio disse: e dovrebbe essere lì, dove ora c'è soltanto sabbia. Ed Emiro: sì, proprio lì. Domani sera ci dovranno essere molti cocomeri maturi, perché voglio offrirne uno ad ogni ospite. Il giovane tornò a casa. Il figlio dell'Emiro cercò la sua sposa e le raccontò del nuovo ordine e delle ripetute minacce da parte del padre. La figlia del re dei Jin rise e disse: anche questo è molto facile. Prendi quest'acqua e questi semi e mescoli con la sabbia di quel terreno. Poi spargi il miscuglio sul campo sabbioso. Il figlio dell'Emiro fece quello che la moglie gli avrebbe detto. Il giorno seguente, quando l'Emiro mise piede sul terreno sabbioso, lo ritrovò ricoperto da rami e i viticci dei cocomeri, e c'erano tanti frutti che ogni abitante del villaggio avrebbe potuto prenderne a volontà. Quando l'Emiro vide che il figlio era riuscito in questo, si adirò oltre ogni misura, e nella sua furia chiamò suo amico e gli disse: suggeriscimi qualcosa che io possa ordinare a mio figlio e che lui non sia assolutamente capace di fare, in modo che io abbia motivo di ucciderlo per la sua disobbedienza. E l'amico: riempi una casa di pane e di carne e ordinagli di mangiare tutto in una sola notte. L'Emiro disse: va bene. Il giorno seguente l'Emiro mandò a chiamare il figlio più giovane e gli disse: questa sera ti chiuderò in una casa che ho fatto riempire di pane e di carne. Entro domani mattina tutto dovrà essere stato mangiato, altrimenti ti farò uccidere. Il figlio dell'Emiro andò a casa e raccontò alla moglie del nuovo ordine ricevuto dal padre. La figlia del re dei Jin rise e disse: lasciati rinchiudere tranquillamente. Un batter d'occhi è sufficiente alla mia servitù per votarne non una, ma molte case piene di cibo. Alla sera, il giovane andò dall'Emiro e si fece rinchiudere nella casa piena di pane e di carne. Si mise a dormire sul pavimento e quando il giorno seguente la casa venne riaperta ed egli si sentì chiamare, della carne e del pane non era rimasto neppure quel tanto che un topo avrebbe potuto avvertire tra i denti e la lingua. A questo punto l'Emiro decise di dare un ordine la cui esecuzione fosse impensabile, perché ogni giorno che passava crescevano in lui il desiderio di sposare la nuora e la volontà di far uccidere il figlio. Lo fece dunque venire e gli disse: figlio mio, ascolta il mio ultimo ordine. Voglio che un bambino nato questa sera, domani mattina sappia già camminare e parlare. Se non ci riuscirai, dovrai morire. Il figlio dell'Emiro tornò dalla moglie e le raccontò dell'ultimo ordine ricevuto dal padre. La figlia del re dei Jin disse: ora capisco che tuo padre voglia a ogni costo sposarmi e ucciderti. Fa venire perciò tutta la gente del villaggio e chiedi a tuo padre di accettare questo patto. Se domani il neonato che ti invierà non sarà in grado di parlare, lui potrà ucciderti. Se invece ne sarà capace, dovrà rinunciare all'emirato, a tuo favore e alla vita stessa. Va e pretendi questo da lui, di fronte a tutti. È l'ora in cui tutti i notabili sono riuniti alla sua presenza. Il figlio dell'Emiro andò dal padre. Tutti i notabili si erano radunati presso di lui. Al cospetto del padre, il figlio disse: padre mio, tu esigi da me che io prenda un bambino che nascerà questa sera e faccia in modo che domani mattina sia capace di parlare. Questo tu pretendi da me e minacci di farmi uccidere se non ci riuscirò. Davanti a tutti questi testimoni io mi dichiaro d'accordo, ma a una condizione. Se mi riuscirà l'impossibile che ora esigi da me sotto pena di morte, tu dovrai rinunciare all'emirato, a mio favore e alla tua stessa vita. L'Emiro disse: va bene. Se tu non muori, per me la vita non ha più nessun valore. Allora il figlio si congedò. Quella sera nel villaggio nacque un bambino, che fu subito portato nella casa del figlio del minore dell'Emiro. La figlia del re dei Jin lo adagiò su una stuoia. Il figlio dell'Emiro e la sua sposa si misero a dormire. Il mattino seguente furono svegliati da un grande frastuono. L'Emiro era arrivato con tutti i notabili e aspettava davanti alla casa. L'Emiro osservava quella casa nuova e grande e i suoi giardini e tutti gridavano la loro meraviglia. L'Emiro chiese ad alta voce che lo facessero entrare. Allora il piccolo nato la sera precedente si alzò dalla stuoia sulla quale la figlia del re dei Jin lo aveva adagiato, uscì e aprì il portone. Il piccolino osservò l'Emiro e i notabili che erano attorno a lui L'emiro disse: «È questo il bambino che è nato ieri?» Tutti dissero: «Sì, è lui!» E il piccolino: «Sì, sono io il bambino nato ieri sera! Come a te e a tutti gli altri testimoni è dato sentire, sono capace di parlare, e con questo tu hai perso la vita e l'emirato!» Appena il bambino ebbe pronunciato tali parole, l'emiro cadde a terra, morto. Subito dopo, il suo figlio minore divenne signora della sua regione.
Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Mariam. Laissez votre message après, je vous appelle. Merci. Merci, bye. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle.
Unisce la Val di Fiemme alla Val di Fassa, la catena dentata di Costabella, ed è la più arida, la più brulla e la più desolata catena dell'Italia. Una volta non era così. Una volta i due versanti erano illeggiadriti da paesotti deliziosi, sole rosso di qua e sole d'oro di là, e questi paesi erano nemici a morte. Ogni giorno sorgevano contese tra gli abitanti dei due versanti, e contese tanto futili che tutte le valli vicine se la spassavano alle spalle di quegli stolti pastori. L'ultima di cui si ha memoria è la contesa per la proprietà della luna. La faccenda andò così. Un giorno un pastore di Sole Rosso si trovò a pascolare il gregge in un prato della comunità, insieme con un pastore di Sole d'Oro. Sulle prime si guardarono in cagnesco, poi a parlare con le pecore o morire di noia. Così cominciarono a scambiare qualche parola, ed eccole litigare per la supremazia di un paese sull'altro. E uno aveva i pascoli più verdi, l'altro i prati più grassi, e il primo più sole, il secondo più ombra, e chi i gerani senza eguale, e chi i garofani meravigliosi, e chi l'inverno più clemente, e chi la primavera più gioconda. Pari, insomma, e nessuno cedeva. Ma, disse trionfante il pastore di Sole Rosso, puntandosi un dito sulla fronte per inchiodarvi la trovata geniale, ciò che rende il paese privilegiato, sopra ogni altro mondo, è una lampada meravigliosa che, appesa la notte sopra la vetta più alta, rischiara la strada ai viandanti. Nessuno l'accende se non il Signore, e per nessuno l'accende se non per noi, che siamo i suoi figli prediletti e non vuole lasciare al buio di notte. Di giorno il sole, di notte la luna. Il pastore di Sole d'Oro sghignazzò. Che ciuco che sei! La luna è nostra! E ogni notte scende dentro il nostro stagno a bagnarsi e lo illumina perché i pescatori possono pescarvi gamberetti e trote. La luna sa che i pastori non hanno libera, che la notte per questa faccenda scende ad aiutarli. Il compagno si oscurò e poi rise a sua volta. Ah, questa è colossale! Stasera la racconterò agli amici e saliremo a darvi la baia. Volarono botte da orbi e quando furono stanchi, raccolte le pecore, scesero al loro paese, verdi di bile e lividi di ammaccature. Quello della luna in vetta al monte raccontò la storia della luna che si bagnava nello stagno. Quello della luna nello stagno raccontò la storia della luna in vetta al monte. E il paese rumoreggiare, a raccogliersi in piazza, a parlottare del podestà e sagrestano. A gridare che era una vergogna, un tradimento della luna, quella di illuminare i loro più terribili nemici. Io propongo, disse il podestà di Sole Rosso, il paese che, come ben sapete, aveva la luna sulla vetta, io propongo di salire e catturare la luna, Furbo, come se la luna fosse una locusta. L'appenderemo un poco più in giù, al lampione, in modo che illumini noi soli, e una scorta di pastori le monterà la guardia ogni notte per turno. E tutti i pastori contenti a battere le mani, a correre in casa ad armarsi di bastoni e di pertiche per accalappiare la luna quando fosse sorta. Sapete che cosa propose il podestà di Sole d'Oro quando ebbe radunato in piazza il suo gregge? Figliuoli miei, la luna ha da essere nostra o di nessuno. Aspettiamo che scenda a bagnarsi nello stagno e pescheremo fuori. Poi la metteremo in gabbia perché illumini soltanto le nostre piazze e le nostre strade. Manco a dirlo, fu un delirio di applausi, ognuno si recò a casa a munirsi di reti di ami per la pesca notturna. Fallofore, bruchi, pipistrelli di entrambi i versanti furono quella notte destati da un grande scalpiccio di piedi e da un vivido orcheggiare di fiammelle. «È la festa delle lucciole?» chiese un calabrone destatosi allora e facendo riparo con le zampe. «Ma che?» «Le lucciole sono già partite e non fanno rumore perché volano», disse una farfalla segnata da un teschio sul dorso. «Sarà la processione per implorare la pioggia», spiegò una locusta, e tutti insieme, curiosi e trepidanti, si affacciarono tra le erbe a guardare. Era proprio una processione, la processione di tutti gli abitanti di Sole Rosso che muovevano l'eroica impresa di catturare la luna. La luna, sul suo trono celeste, guardava giù, anch'ella a bocca aperta, la processione la fiaccolata. Così vicina, pareva una giuggiola. A tendere la mano, pareva dovesse staccarsi e cadere giù nel palmo come un frutto maturo. «Piano, piano, che non scappi!» ammoniva il podestà camminando in punta di piedi con il cappello in mano, pronto a buttarlo sulla luna come fareste voi con un lombo o un ampetti rosso. Ma sì, avevano un bel salire. Quando giunsero in vetta, la luna balzò, su nel cielo, grande il podestà restò con il naso lungo e il suo inutile cappello in mano fra la folla esterefatta. Fu un attimo però, un dito puntato sulla fronte e lo sgomento cedette dall'entusiasmo di un'idea maiuscola. «Figlioli miei, coraggio! Se è vero che la luna si bagna nello stagno di Sole d'Oro, corriamo ad appostarla, ci nascondiamo nella macchia e quando si tuffa la ciuffiamo». Era quello un podestà genialissimo e il suo popolo, fiero, applaudì e lo seguì. Cammina, cammina, avevano fatto i conti senza l'oste, e l'oste in questo caso erano i pastori di Sole d'Oro, che come sapete, radunati sulle rive dello stagno, lavoravano tutt'uomo a buttare armi e reti nell'acqua per trarne sulla luna. Non ci voleva altro per accrescere la bile dei nuovi venuti già delusi. Appunto, con la forza della loro delusione, si buttarono su quelli che pescavano e cominciarono a menar botte legnate. Le botte furono ribattute, la notte fu piena di colpi di strida. Madonna Luna, che aveva seguito dall'alto quella scena curiosa, smise di sferruzzare e raccolse il suo gregge di stelle da brava pastora, ammonendole che non si scostassero da lei. Poi si curvò sulla terra e suonò più volte la cornamusa, come soleva all'alba e il tramonto per radunare il gregge. Ma sì, i pastori erano così intenti a picchiarsi che non udivano il dolce richiamo. Allora la luna chiamò la stella Diana e le disse: «Figliola mia, scendi un po' tu fra quei forsennati a vedere che cosa avviene e raccogli notizie, ma non accostarti troppo alla terra e sii cauta». La stella Diana raccolse la vestina d'argento e caldò giù. Contenta dell'incarico, librandosi a mezz'aria sul campo di battaglia per prudenza, e cominciò a chiamare: «Psss, psss, oh, quel signore, podestà, signor podestà!» Niente, chi udiva in quel pandemonio la sua vocina? Invece altre voci si innalzavano dalla terra verso il cielo, e quelle voci dicevano: «Ah, voi credete di tenervi la luna? La luna è nostra! Iddio l'ha fatta sorgere per Sole Rosso, perché illumini la piazza di Sole Rosso. Invece illuminerà soltanto le strade di Sole d'Oro. Pescala, Matteo, prendila, Fidenzio!» La stella Diana, che prima aveva stentato a raccapezzarsi, cominciò a capire, a sbalordire, a ridere, ridendo caprioleggiava verso la luna. E mentre il suo ridere per lato si progava a tutto il cielo, ci fu una gamma di risate. «Ah, Madonna Luna!» disse, come le fu dinanzi. «Sapeste che buffa contesa!» e rideva, premendosi le manine sui fianchi, mentre le altre stelle, per contagio, si abbandonavano a una irrefrenabile allegria. E raccontò l'episodio. Madonna Luna non rise, al contrario, si incupì e si chiuse la faccia tra le mani. Le stellucce la guardarono confuse e sgomente. «Perché non ridete, Madonna?» osò chiederle la stella Diana. «Perché penso all'egoismo degli uomini!» sospirò la Luna. «Ognuno vorrebbe per sé, a danno degli altri. Le buone cose create da Dio per tutti, per l'erba, per l'insetto, per la belva e per l'uomo. Ma questi cattivi e sciocchi pastori avranno il castigo che si meritano». E si ritirò sdegnata, seguita con mestizia dalle sue pecorelle. Ecco perché la catena dentata di Costabella è oggi arida e brulla, come una pecora maltosata. Perché nessun paese fiorisce tra i suoi pendii. Perché neppure gli uccelli di rapina osano fabbricarvi il nido. Perché le notti lassù sono estremamente paurose, da quando la luna, disgustata, sorvola veloce quelle vette, non penetra dentro le sue volle e non scende a bagnarsi nei suoi stagni.
Dímelo. Chi veniva per una magia, chi per un'altra. E io non faccio che per vantarmi di magie, ne so fare parecchie. Voglio un po' andare in giro per il mondo a vedere che cos'è successo. Se è comparso un mago più bravo di me e più potente di me, lo voglio conoscere. Detto fatto, il mago impacchettò le sue cose più preziose, la bacchetta magica, il libro degli incantesimi, due o tre polverine miracolose e si mise in cammino. Va e va, sul far della sera, capita davanti a una casetta, bussa, toc toc. Chi è? Amici, signora, amici. Oh, bravo, allora entri. Vengono così pochi amici a trovarmi, s'accomodi. Ha bisogno di qualche cosa? Io? No, signora, io non ho bisogno di niente, forse è lei che ha bisogno di me. Sa, io sono un mago, mi chiamo Mago Girò. Un mago? Oh, che bellezza. Un mago, sì. La vede questa bacchettina? Non sembrerebbe, ma è una bacchetta magica. Se io dico due paroline, due parolette che conosco soltanto io, una stella scenderà a far luce nella sua casa. A questo punto la signora lanciò un piccolo strillo. A proposito di luce, mi faccio accendere. Stavo qua sola con i miei pensieri e non mi ero nemmeno accorta che diventava buio. Mi scusi tanto, ecco fatto. Che cosa mi stava dicendo a proposito di luce? Ma il mago era troppo stupefatto da poter riprendere la conversazione. Guardava la lampada con la bocca spalancata, come se volesse inghiottirla. Ma, signora, come ha fatto? Come ho fatto? Ho girato l'interruttore e la lampada si è accesa, no? Gran bella cosa l'elettricità. Mago Girò registrò nella sua mente questa nuova parola, l'elettricità. Ecco, sarà questa la maga che mi fa concorrenza. Poi si fece coraggio e riprese. Dunque, signora, le stavo dicendo che sono un mago e so fare un'infinità di magia. Per esempio, mettendo un po' di questa polverina in un bicchiere, le posso far sentire la voce di una persona lontana. Strillò di nuovo la signora. Lei mi fa venire in mente che devo telefonare all'idraulico. Mi scusi un momentino, ne? Ecco qua il numero. Pronto? È l'idraulico? Meno male che la trovo. Può passare da me domani mattina a ripararmi la lavatrice? Grazie, mi raccomando. Grazie, buonasera, ecco fatto. Mago Girò dovette inghiottire due o tre volte prima di ritrovare la parola. Signora, ma con chi parlava? Con l'idraulico, non l'ha sentito? Gran bella comodità al telefono. Il mago registrò nella sua mente anche questa parola. Ecco un altro mago di cui non avevo mai sentito parlare. Ma guarda quanta concorrenza. Poi disse: senta signora, se ha bisogno di vedere qualche persona lontana, come se fosse qui in questa stanza, non faccia complimenti. Ho con me un'altra polverina magica, per mezzo del quale... Cielo! Strillò la signora interrompendo. Oggi sono proprio distratta e mi ero dimenticata di accendere il televisore per vedere la gara di sci. Lo sa che mio figlio è campione di discesa? Ora accendo subito, forse siamo ancora in tempo. Ma sì, guardi che fortuna, è proprio quello lì. Quello è mio figlio, quello che riceve tutte quelle strette di mano. Si vede che ha vinto ancora. Vede che bel ragazzo, e pensare che quasi quasi perdevo la trasmissione. Meno male che lei me l'ha fatta venire in mente. Ma sa che è proprio un mago lei? Sì, signora, gliel'ho detto, sono mago Girò. Ah, esclamò la signora senza starlo a sentire. Gran bella cosa la televisione. Il povero mago si fece ripetere due volte la parola per essere sicuro di registrarla nella sua mente senza errori, e intanto rifletteva. Ecco un'altra magia della concorrenza. Cominciò a capire perché il lavoro è diventato così scarso con tutti questi maghi in circolazione. Poi ricominciò con pazienza a offrire i suoi servigi. Dunque, signora, senta, come le stavo dicendo, io sono per l'appunto un grande, un famosissimo mago. Sono entrato per vedere se le posso essere utile in qualcosa. Ecco, di un'occhiata, questo è il mio libro degli incantesimi e degli scongiuri. Questa è la bacchetta magica. Primo finale. Inutile dire che quel giorno Mago Girò non riuscì a combinare un solo affare. Il mondo era troppo cambiato dai tempi in cui egli lo percorreva regolarmente, come un viaggiatore di commercio specializzato in magia. Dopo la lampada, dopo il telefono, dopo il televisore, il povero mago scoprì 100 altre meraviglie che una volta avrebbero dato lavoro a 1000 maghi, e ora invece se la teneva in casa la gente comune e le comandava schiacciando un bottone. Il mago decise di informarsi meglio sulle cose di questo mondo e perciò comprò un gran pacco di giornali. Scoprì così che in molte parti del pianeta la concorrenza non era ancora arrivata. C'erano ancora terre senza luce elettrica, senza telefono, senza comodità, abitate da povera gente che non aveva i soldi per farsi comprare le magie moderne. Benissimo, pensò il mago stropicciandosi le mani, dalle quali sprizzarono subito sciami di scintille. Ecco, in quei paesi, laggiù, c'è ancora tanto da fare per me. Laggiù ci deve essere ancora del rispetto per i bravi vecchi maghi d'una volta. Secondo finale. Il mago, ascoltando la vecchia signora e osservando la sua casa e le macchine che conteneva, capì che nel mondo moderno non c'era più posto per gli incantesimi antichi. Gli uomini si sono fatti furbi, egli diceva fra sé, e hanno inventato ogni sorta di diavolerie a cui noi maghi non avevamo nemmeno pensato. Caro Girò, bisogna adeguarsi, bisogna aggiornarsi, come si dice adesso. In altre parole, o cambi mestiere o ti si prepara una brutta vecchiaia. Poiché non era stupido, Mago Girò, due o tre giorni dopo di esplorazioni e di riflessioni, aveva pronto il suo piano. Affittò un grande locale, si mise a vendere apparecchi elettrodomestici, anche a rate, e in poco tempo diventò un ricco negoziante. Si comprò l'automobile, una villetta sul Lago Maggiore, una barca a vela, e la domenica andava a spasso sul lago. Se non tirava vento non si preoccupava, gonfiava la vela con una piccola magia e filava la stresa a canobbio in pochi minuti. Il motore non lo mise mai per risparmiare i soldi della benzina. Terzo finale. Che lezioni quel giorno per Mago Girò. Se fosse stato uno sciocco si sarebbe proprio scoraggiato, ma sciocco non era. Capì invece che le meraviglie scoperte nella casa di quella signora non erano opere di magia, ma conquiste della scienza. E siccome aveva anche molta immaginazione, egli si disse: guarda quante cose hanno inventato gli uomini senza la bacchetta magica, solo con il loro cervello e il loro lavoro delle mani. Ma chissà quante altre cose possono inventare. Voglio dare le dimissioni da mago, diventare un uomo comune e studiare per scoprire qualcosa di nuovo. Per dare le dimissioni da mago non fu nemmeno necessario che scrivesse una lettera alla società dei maghi. Gli bastò gettare il fagottello con dentro le sue carabattole fatate, ormai inutili, nel primo fosso lungo la strada. Poi camminò più leggero e più contento verso la sua nuova vita. Finale d'autore. Il primo finale è fiacco. I paesi arretrati non hanno bisogno di maghi, ma dell'aiuto dei popoli più fortunati. Nel secondo finale il mago ci fa la figura dell'egoista, lo scarto. Mi va bene il terzo finale, perché il mago non ha paura di ricominciare la sua vita da capo.
Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours, such a beautiful day.
Oniria si sentì sollevare nel suo letto. Il letto si stava sollevando da terra, letteralmente, centimetro per centimetro. Presto furono metri. Oniria cautamente si sporse dal bordo del letto e guardò in basso. C'erano il comodino, il cassettone, l'armadio con lo specchio, la sedia, la poltroncina, la scrivania, sempre allo stesso posto. Lei invece dentro al letto era lassù, vicino al soffitto. «Speriamo che si fermi», pensò. «Speriamo che non mi schiacci contro il soffitto». Ma pareva che il letto non avesse di queste intenzioni. Si fermò nel centro della stanza, a circa 3 metri dal pavimento, e cominciò a dondolarsi per un poco. «Che gentile!» disse Oniria. «Vuole cullarmi perché mi addormenti, il mio affezionatissimo letto!» Ma il letto non aveva nemmeno questa intenzione. Infatti, dopo aver rollato e beccheggiato a mezz'aria per qualche minuto, con improvvisa decisione infilò la via della finestra. «Meno male che l'avevo lasciata aperta!» pensò Oniria. La notte era calda, serena, stellata. La luna era piena, gialla e immensa. Il letto emetteva un debole ronzio, mentre obliquo saliva verso il cielo. Onirea si aggrappò alla spalliera, diciamo così, di prua. I suoi capelli ondeggiavano nel vento della corsa. «Ale, si va in paradiso!» rise contenta e stupefatta di non aver nemmeno un briciolo di paura. «Devo essere proprio un incosciente», si disse. «Sei un incosciente!» gridò una voce aspra dietro di lei. Onirea si guardò alle spalle e vide un grosso uccello grigio con delle grandi ali spalancate che si sforzava di raggiungerla sbuffando. «Dove credi di andare?» sbuffò Severo. «Non credo di andare in nessun posto, parola mia», si giustificò Onirea. «Io non c'entro. È il mio letto che...» Con un ultimo sforzo l'uccello raggiunse il letto e si appollaiò sulla spalliera. «Vuoi dire che non sei tu a guidare questo veicolo?» «Esatto. Credo che sia autocomandato, se si dice così. E non ha nemmeno le ali. Ne inventano di nuove tutti i giorni. E il motore dove l'hai messo?»
«Motore?
Non ho messo nessun motore da nessuna parte. Ripeto che io non c'entro per nulla in questa faccenda.» Fece di nuovo l'uccello, piegando il becco in una smorfia di dubbio. «Sei proprio un incosciente ad andare così per aria senza ali, senza motore, senza luci, senza nulla di nulla, senza paracadute, nulla!» «Non sono stata io a voler partire!» Onirea cominciava a seccarsi. «Vorrei che tu la smettessi di farmi la predica!» «D'accordo», disse l'uccello, dimmi almeno di che specie sei!»
«Che domanda, non si vede! Umana, naturalmente!» protestò Onirea quasi offesa.
«Umana?» fece l'uccello sempre dubbioso.
«Ma sarà!»
«Come sarà?» gridò Onirea, ora offesa definitivamente. «Io...» e tolse le mani dalla spalliera per stringere i pugni, ma perdendo così il punto d'appoggio. Capitombolò all'indietro, andando a sbattere la testa nella spalliera, diciamo così, di poppa.
«Ah ah ah!» rise l'uccello mettendo in mostra la linguetta punta.
Sbatté le ali e andò a posarsi di fronte a lei. «In volo non bisogna mai arrabbiarsi, bisogna stare rilassati, tranquilli, sereni.» «Ups!» Un'improvvisa accelerazione gli fece sbattere il becco nella spalliera. Uccello e bambina si trovarono a guardarsi da vicino, occhi negli occhi. «Ma questo letto è un letto jet», disse l'uccello. «Viaggia a velocità ultrasonica. Mi sembra che stia esagerando. Siete due incoscienti, tu e il tuo letto. Di questo pasto andremo a sbattere nella luna o qualcosa del genere.»
Brrr.
Un brivido lo scosse. «E poi qua su fa freddo.» «Perché non stai rilassato, tranquillo e sereno?» lo beffeggiò Onirea, mettendosi sotto la coperta di lana perché aveva freddo anche lei. Le stelle erano molto vicine ormai. Onirea fu sorpresa di vedere che alcune avevano 5 punte, altre 6, altre erano fatte a rombo o a triangolo. Alcune erano perfettamente rotonde. Una era particolarmente vicina, aveva 7 punte ed era verde smeraldo. «È che ormai non posso più scendere», borbottò l'uccello, dando un'occhiatina di sotto. «Non ce la farei a tornare giù con la sola forza delle mie ali. Nessun albero per riposarmi. Dove stiamo andando, maledizione? Non puoi far nulla per tornare indietro? Che so, azionare un freno, una leva, girare un volante?» Onire alzò le spalle. «Nulla, siamo in balia del mio letto, ma io mi fido di lui, è un mio amico. Mettiti tranquillo e visto che possiamo considerarci compagni di viaggio, perché non mi dici il tuo nome?»
«Io mi chiamo Onirea.»
«Io sono l'uccello di bosco», si presentò l'uccello, «ma i miei amici mi chiamano Scappato.» Tacque. «Non so perché», aggiunse, sembrava imbarazzato. «Un nome carino», disse Onirea, più imbarazzata di lui. «Chissà da cosa scappa», pensò, «forse è evaso di prigione, non sarà mica pericoloso?» Ci fu un lungo silenzio. Il letto era quasi verticale ora e puntava deciso verso la stella verde smeraldo. «Sarò sincero con te, sono solo scappato da una gabbia», disse l'uccello di bosco, «ma fu tanto tempo fa.» La stella si avvicinava. «Hai fatto benissimo», disse Onirea. Ora non faceva più freddo perché la stella emanava calore. Il letto rallentò, riprese gradatamente la sua posizione orizzontale e, quando furono proprio sopra le stelle, la stella piano piano, delicatamente e dolcemente atterrò. Onirea e Scappato si guardarono intorno. C'era molta gente in giro, ma nessuno che badasse a loro. «Che facciamo?» disse Onirea. «Scendiamo?»
«Scendiamo pure», disse Scappato. «Posso appollaiarmi sulla tua spalla?»
«Certo», rispose Onirea, porgendogli premurosamente la spalla destra. «È meglio stare insieme, non si sa mai, siamo in paesi stranieri.» Onirea scese dal letto, con l'uccello seduto sulla sua spalla. Fece qualche passo in una soffice sabbia verdastra. L'aria era un po' nebbiosa, fumosa, ma la temperatura era gradevolissima. All'improvviso ci fu un gran rumore e un lungo treno, sbucato da chissà dove, passò davanti a loro, fischiando e sferragliando. I vagoni sembravano vuoti, ma dietro al treno c'era molta gente che correva su una lunga piattaforma, con le valigie in mano. Il treno passò e scomparve, la gente rallentò di corsa. Poi tornò da dove era venuta. Tutti avevano una faccia triste e delusa. «Hanno perso il treno, si direbbe», commentò Oniria. «No, guarda!» gridò scappato. «Eccone un altro!» Infatti, ecco un altro treno sbucare dal nulla. Anche questo vuoto, anche questo inseguito da un gruppetto di gente ansante. Il treno, fischiando, corse via su invisibili rotaie e scomparve in lontananza. La gente si fermò, si voltò indietro adagio, tornò sui propri passi. Un signore con le lacrime agli occhi e una grossa valigia si fermò davanti ad Oniria. «Hai visto? Sempre così», disse singhiozzando. «Oh, mi dispiace», disse Oniria, «ma come mai?» «Perché questo è il sogno di perdere il treno», disse il signore. «Io lo sogno tutte le notti, tutte le notti!» E scuotendo la testa, sconsolato, si allontanò. Udirono i fischi di un altro treno. Questo era un treno lussuoso, tutto dipinto di rosso e di oro, e i vagoni sfolgoravano di luci. Si ripeté la solita scena. Il fischio del treno si perse come un lamento nel nulla. «Comincia a diventare monotono», disse scappato. Una bella signora era rimasta lì sulla piattaforma, guardando verso il punto dove il treno era scomparso. «Anche lei sta sognando di perdere il treno?» le domandò Oniria. «Sì, ogni tanto mi capita», disse la signora sorridendo. Non sembrava molto turbata. «Ma so che è soltanto un sogno, e nella vita reale tutti perdiamo delle occasioni. Arrivederci, io me ne vado, sto per svegliarmi», disse la signora e si allontanò rapidamente. «Una signora molto sensata», disse Oniria. «Ma mi piacerebbe sapere che strano posto è questo». «Guarda laggiù», disse scappato, indicando un grosso cartello con la punta dell'ala. «Che dice? Io non so leggere, nessuno mi ha mai insegnato», si giustificò. Oniria aguzzò lo sguardo e poi lesse ad alta voce: «Benvenuti sul pianeta Somnium». Ma il suo sguardo fu subito attratto da un signore di mezza età completamente nudo che correva, seguito dallo sguardo di disapprovazione di una folla di persone vestite di tutto punto. «Ah, questo è capitato di sognarlo anche a me», disse Oniria. «È uno dei sogni più antipatici che abbia mai fatto». «Cosa avete da guardare, eh? Cosa avete?» borbottò il signore nudo passando di corsa davanti a loro. «Tu, bambina, credi di essere a posto così? In pigiama come sei e con un uccellaccio grigio sulla spalla, eh? Eh?» Ma se ne trottellerò via alla svelta, cercando di coprirsi meglio che poteva con tutte e due le mani. «Ha ragione», disse scappato. «L'ho già detto che sei un incosciente. Cosa fai in giro in pigiama e con un uccellaccio sulla spalla?» «Non è bello che tu cerchi di mettermi a disagio», disse Oniria. «E visto che tu mi disapprovi, ti invito ad andartene per conto tuo». «Mi rifiuto. Io non sogno mai», disse scappato. «Allora andiamo avanti?» «Andiamo avanti». Lasciandosi dietro i treni che arrivavano di corsa e scomparivano, avanzarono in mezzo ad altri individui svestiti che, tutti ingobbiti e vergognosi, riparandosi con le mani, cercavano di farsi largo fra la folla, che li guardava severa e sghignazzante. Uno non era proprio nudo, ma aveva un paio di mutandoni a righe sopra una giacca da cerimonia, con una gardenia all'uccello. Aveva molta fretta e dette uno spintone a Oniria. «Mi lasci passare, mi lasci passare!» sussurrò. «Devo andare a sposarmi e ho dimenticato i calzoni. Mi lasci spassare!» «Tutti i problemi che io non capisco», mormorò scappato. «Deve essere complicato essere degli umani». «Complicatissimo», gridò una voce dall'alto. Alzarono la testa e videro un uomo che con due piccolissime ali bianche volava da un tetto di una casa all'altro. «Prima o poi cadrò, cadrò, cadrò!» E cadde. «Poverino», disse Oniria. «Ma ora si sveglierà». Fece qualche passo e si trovò davanti una finestra spalancata. Nella stanza c'era una tavola apparecchiata con una bella tovaglia a fiori e sopra la tavola c'era un'enorme torta di cioccolata con un bel cocuzzolo di soffice panna. Accanto alla tavola c'era un ragazzino che stava allungando la mano. Ma appena la mano toccò la torta, questa si trasformò in un mucchio di terra con un bel cocuzzolo di sassolini bianchi. Il ragazzino emise un urlo di rabbia. E altri urli di rabbia venivano da tutte le altre finestre della casa. «Andiamocene da qua», disse Oniria. «Questa specie di sogni mi fanno troppo pena». fecero appena in tempo a scansarsi perché un altro signore, fornito di ali, cadde pesantemente al suolo con un gran botto. Questa mania di volare che avete voi tutti quanti, voi esseri umani. L'uccello di bosco scosse la testa. Perché a me non viene mai voglia di fare una bella corsa a piedi? Credo che sia un naturale desiderio di elevarsi, cercò di spiegare Oniria. Arrivarono a un grande prato fiorito, odoroso di primavera, sonoro di cinguettii. Fanciulli e fanciulle vestiti di bianco correvano fra l'erba, inseguiti da gigantesche farfalle. «Aiuto!» gridava un bambino. «Questa Vanessa Atalanta si è messa in testa di trafiggermi con uno spillone e di mettermi nel suo album!» Un re con la corona e un manto di ermellino stava salendo dei gradini che portavano a un grande trono ricavato da un tronco d'albero. Una regina con uno scintillante vestito argenteo camminava sulle schiene dei sudditi prostrati. Un uomo correva inseguito dalla sua ombra. Alcune persone accanto a un fuoco di legna stavano arrostendo degli spiedini. «Sono uccelli scappati», disse uno a Oniria e strizzò l'occhio. «Questo sogno non mi piace», disse l'uccello di bosco, sbattendo le ali. «Se andassimo un po' più in là?» Più in là c'era il mare e tanta gente, gente che faceva il bagno beata, gente che stava affogando, gente che navigava sul mare liscio come l'olio e gente che navigava sul mare in tempesta. Oniria era stanca, si mise a sedere sulla spiaggia. «Sono stanca di sognare». «E io sono stanco di stare nel tuo sogno», disse Scappato. «Se tornassimo nel tuo letto volante?» «Sono d'accordo», disse Oniria, «mi sento un po' frastornata». «A me, a forza di vedere dei sogni, mi è venuto un gran sonno». E sbadigliò a becco spalancato. «Se permetti, mentre te ne torni al tuo letto, io schiaccerò un pisolino sulla tua spalla». E tacque, dormiva già. Oniria rifece il cammino percorso. Non era difficile, era sempre andata dritta. Non ricordava di aver mai fatto nessuna svolta. Ma quando arrivò al prato con le farfalle, i ragazzini e il re, si trovò davanti tanti vialetti delineati da alte siepi di bosco e non sapeva quale prendere. Ne imboccò uno a caso, ma presto si trovò davanti a una siepe e dovette voltare a destra, poi a sinistra, poi di nuovo a destra. Insomma, non finiva più di girare, le sembrava che il cielo impallidisse, che la luce verde stesse diventando grigia. Stelle non ce n'erano più, in giro non si vedeva più nessuno, il silenzio era assoluto. «Accidenti», pensò, «devo essere capitata in un sogno di labirinti». Camminò ancora un po' di tempo e poi, stanca morta, sedette per terra. Scappato dormiva sodo sulla sua spalla, con la testa sotto l'ala. «Scappato, ehi, Scappato!» lo chiamò Oniria e lo scosse un po'. Scappato aprì un occhio. «Che c'è?» «Ho perso la strada, siamo in un labirinto, come faccio a tornare al mio letto?»
«Labirinto?
Come labirinto? Cos'è un labirinto?» «Un posto dove ci si perde, come quello di Teseo e di Arianna». «Non li conosco». Richiuse l'occhio e sembrò che volesse riaddormentarsi. «Scappato, svegliati!» Oniria gli dette un altro robusto scossone. «Tu puoi volare, per te è diverso». Scappato sbadigliò, stirò le zampe e bofonchiò. «È vero, per me è diverso. Allora addio, stammi bene». E si mise in posizione di volo.
«Un momento, brutto egoista!» strillò Oniria.
Fece appena in tempo ad acchiapparlo per la coda.
«Eh no, caro il mio uccello di bosco, non devi andartene così, mi devi aiutare!»
«Adesso», aggiunse guardandolo severamente negli occhi e scandendo le parole, «tu voli al di sopra di queste siepi e poi torni giù e mi dici cosa hai visto, hai capito? E per essere sicura che non mi pianti in asso ti legherò con un cordino». Si tolse la cintura del pigiama e la legò alla zampa dell'uccello. «Grazie della fiducia», borbottò Scappato. «Chi si chiama Scappato può sempre scappare», sentenziò Oniria. Si alzò in piedi e, tenendo in mano un capo della cintura, lasciò andare l'uccello. Scappato volò fino all'altezza che la cintura gli permetteva, si guardò intorno e poi tornò giù. «Non importa che cerchi il tuo letto», disse. «Il tuo letto sta venendo a cercarti, è qua che arriva». Infatti, un secondo dopo, il letto comparve sulle loro teste e atterrò con delicatezza. Oniria ci salì sopra con un salto. «Mai stata così contenta di andare a letto», disse. «Il mio carissimo letto, toh!» e dette un bacio al cuscino. L'aria era diventata diafana e diafane erano le siepi. Anche Scappato era diafano. Il letto cominciò pian piano a sollevarsi. «Beh», disse Scappato con una voce appena udibile, «ora sei sicuro. Io resto qua.
Questo posto non mi dispiace, è qualcosa che mi affascina. Forse perché non ho visto Gabby in giro. È stato bello conoscerti, sei in gamba, anche se incosciente. Beh, scappo, altrimenti non faccio più in tempo. E scusami se sono stato un po' selvatico. Addio. Le ho detto una specie di bacetto o beccatina sull'orecchio e volò via. La mia cintura, gli gridò dietro Oniria. Ma l'uccello di bosco era già lontano e la cintura svolazzava dietro di lui come una lunga coda rosa. La mia cintura, mormorò Oniria svegliandosi in quel momento nella sua camera. Ma la cintura del pigiama era scomparsa. Non la trovò mai più.
Thank you. I came into town, I was looking for a job. I couldn't find nothing, so I started looking for someone to ride. Took out my ski mask and I put it over my face. Walked into the feed store and I shot everyone in the place.
First there was a funeral and then there was a trial.
Il primo testo era La Ghirda, tratto da Fiabe del Kordofan di Leo Frobenius.
La Vendetta della Luna è contenuto in Fiabe e Leggende delle Dolomiti di Pina Ballario.
Il Mago Girò è contenuto all'interno de Il Gatto Viaggiatore e Altre Storie di Gianni Rodari.
L'ultima lettura si intitola Il Letto Volante in Il Re del Disordine di Floriana Bossi.
I fell asleep. Usher came by and said, "Get out of here, you creep." I pulled out my .38. I blew him away. If you disrespect me, there's the price you'll pay.
First there was a funeral and then there was a trial. Hung me in a courtyard and let me hang up there a while.
cuore di fiabe da narrare. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. Finisce così, questa favola breve se ne va, se ne va.
Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.